però non in Cina. Io ho fatto adesso anche uno sguardo globale e penso nell'impossibilità di percorrere capitolo per capitolo l'intero Vangelo, la scelta, sempre nella prima sezione, nel grande discorso della pianura, è qualche sezione che possa arricchire e poi proseguiamo, perché il Vangelo di Matteo, come sapete, è uno dei più lunghi, giunge ad arrivare ben oltre i 20 capitoli. Allora, questa sera, e lo faremo precedere come sempre dall'invocazione allo Spirito, leggeremo dal capitolo 6, il versetto 19, fino al capitolo 7, il versetto 12. È un po' lungo, però è quindi 6-19, dalle 19, no? In questo momento, eccolo qui, evitando i sottotitoli, perché non fanno parte della parola di Dio, sono solo invenzioni redazionali e ogni editore ci mette i suoi. Quindi 6-19 fino a 7-12, ma se vogliamo capire qualcosa non possiamo farlo se non nel contesto della preghiera. Non si comprende la scrittura se non disposti ad ascoltare colui che parla. Diversamente abbiamo soltanto un libro e, se vogliamo fare raffinati, saremo dei filologi, ma non certo uditori della parola, cioè discepoli e figli che vengono generati da quello che ascoltano. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Giacobbe dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore del Creato, Ostrice dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o Luce dell'Altissima, illumini nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è avido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te e confidano i tuoi santi uomini. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Marino, direi così. Per non estendere troppo la lettura, la dividiamo in due sezioni, quindi dal versetto 19 fino alla fine del capitolo 6.
Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove sarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesoro in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché dove il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si acquistionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste vi nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupa, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i geni del campo, non faticano e non vivono. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel fondo, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa beremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in ciechi pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in raduno. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.
Ecco, è di una ricchezza, oltre che di una intensità e profondità notevole, ma con uno sguardo semplice, come è raccomandato dalla parola stessa, molte apparenti difficoltà saranno destinate a scomparire. Dunque, prima di tutto, al centro anche delle parole che Matteo pone prima, sta il regno di Dio e la fede. Il regno di Dio. Il regno di Dio altro non è che la paternità che Dio esercita con sollecitudine e con affetto nei confronti di ciascuno. Dire regno di Dio e dire Dio Padre sono la stessa cosa. Cosa vuol dire avere fede, cioè credere in questo Dio? Vuol dire cercare il regno di Dio. Per Matteo la fede è la ricerca del regno di Dio, ma può ricercare, quindi mettersi in un atteggiamento di interesse, di cammino, di desiderio, soltanto chi ha il cuore semplice. Si tratterà quindi di capire che cos'è questo occhio semplice, questo cuore semplice o cuore puro, grazie al quale per Matteo non solo si vede, ma anche si cerca. La venuta del regno di Dio chiede il concorso di un uomo che cerca. Il cuore sonnecchioso, lo sguardo spento o addormentato non favoriscono non solo l'avvenuta, ma l'accorgersi e quindi il cercare. In questa idea di cercare il regno di Dio, Matteo ci suggerisce che quando avessimo visto, quando avessimo ascoltato, quando avessimo un atteggiamento di fiducia, allora non solo vedremo, ma anche ameremo avere il regno. Questa è la premessa. Poi nella sezione precedente, dopo tutto il discorso sulla paternità di Dio, c'è la consegna del Padre nostro. E il Padre nostro, quello che sto dicendo illumina quello che verremo a riflettere, ha al proprio centro proprio una preghiera: che sia il tuo regno quello che viene, venga il tuo regno. Ma non è un venga il tuo regno, è una supplica che già esprime lo sguardo limpido, l'occhio semplice. fra tutti i regni che potrebbero, sia il tuo quello che viene, che è come dire, il mio cuore desidera il tuo. Non basta desiderare il regno di Dio, bisogna che il cuore abbia fatto la scelta che fra tanti regni, leggasi, fra tanti padroni, anzi, il padrone alternativo è uno solo, lo vedremo, il cuore dica il mio desiderio incontra il tuo, e il desiderio che Dio ha di venire, ricordiamoci gli inizi del Vangelo, il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio è qui, il regno di Dio è prossimo, ci sia anche il desiderio dell'uomo, un concorso. Adesso possiamo capire il nostro brano. Da che cosa Matteo vuole liberare i credenti? Da quella che in greco, diciamo c'è anche un piccolo vocabolario greco, oligopistia, che vuol dire non la fede piccola, ma essere piccoli di fede, non i piccoli, che sono i piccoli del regno, ma piccoli di fede, una fede quasi più così, che ci segue, senza che nasca dal cuore che desidera la venuta del regno. E che cosa è questa mancanza di fede? Non fede in Dio. Caratteristica di Matteo è fede nella provvidenza, fede nella sollecitudine, qui lasciandoci un'idea molto profonda. C'è solo un modo, sembra dirci Matteo, per credere nel Dio che in Gesù Cristo si rivela per quello che è, ed è credere che provvede. Non esiste la fede in Dio, ed eventualmente crediamo anche che questo Dio si prende cura. La fede in Dio coincide con la fede in un padre provvidente, in un padre sollecito, in un padre che si prende realmente cura dei suoi figli. Al punto che tutte le fedi concorrenziali alla vera fede sono fedi che tenderanno, primo, a insinuare un dubbio, non si prende cura, che è anche un po' il dubbio del tentatore. Lui non è che si prenda cura di voi, ha paura di voi, paura, vi teme, non vuole essere invaso nella sua proprietà o nei suoi primati. Questo fu il suggerimento che indusse alla oligopistia. E inoltre la vera fede è una fede che si dimostra nel consentire a Dio di prepararci l'esistenza, di invitarci, di crescerci. La vera fede non è un fatto intellettuale, la vera fede è un consentire a Dio di costruirci la vita. Se vi ricordate, nel libro di Samuele, se serve ripeterlo lo facciamo, ma senza esagerare, altrimenti ci stanchiamo, Matteo è interessato a far vedere che nel Vangelo di Gesù Cristo si compiono le promesse, si compiono le profezie. Quando Davide va davanti al Signore e gli dice: noi abitiamo in case già o di legno o di pietra, tu non hai ancora, io ti farò una casa, intendendo io Davide costruirò a Dio il tempio, la risposta del Signore fu: tu farai una casa a me, io farò una casa a te, e lì e il tuo regno non avrà fine. Ora, questo è il regno di Dio, il regno che non avrà fine, ma è un regno che compie questa promessa: sarò io a farti una casa. Che cos'è la fede? Non credere che Dio c'è, ma credere che Dio, venendo, crea per l'uomo l'abitazione in cui ha stabile dimora la giustizia. E sarà l'altra parola chiave di questo. Cercate, lo sentiremo dopo, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto ve lo troverete davanti. Allora è la non preoccupazione la caratteristica di colui che ha realmente fede. Adesso, l'occhio, lucerna del corpo è l'occhio. L'occhio normalmente non è definito come lucerna, è definito piuttosto come strada, è definito come via, è definita come quella cavità attraverso la quale le cose illuminate, perché se sono buie non sono visibili, entrano nella sfera della nostra conoscenza. Ma dire che l'occhio è una lucerna è qualcosa di non scontato, di non immediato e nemmeno di abituale. Cosa significa che l'occhio è lucerna? Che l'occhio illumina, che l'occhio è ciò che dà calore, che l'occhio è ciò che consente al corpo, intendendo la totalità dell'uomo, di vedersi. Allora l'idea è: la cosa più importante non è che l'occhio veda, ma che l'occhio sia visto, che l'occhio sia nella luce. E la luce è il nome di Dio stesso. È più Giovanni che insisterà su questo particolare. Egli era la luce vera, quella che venendo nel mondo illumina ogni uomo. L'occhio lucerna è l'occhio in cui Dio può mettere lo sguardo con cui Lui stesso guarda il mondo. È sinonimo di cuore puro. Occhio semplice e cuore puro. E allora tutto il tuo corpo sarà illuminato se nel tuo occhio c'è la luce vera, tu non sarai estraneo a te stesso. Tu non sarai avvolto dalle nebbie del dubbio. Se invece però il tuo cuore è malato, che vuol dire non sotto lo sguardo luminoso di Dio, allora quell'occhio non farà luce a niente. Crederai di vedere, ma ciò che vedi non è la verità, non è la realtà, è la tua immagine. E l'immagine nasconde sempre una idolatria. Vedere le cose come noi ce le rappresentiamo, mentre l'occhio semplice è vedere le cose dentro lo sguardo di Dio. Poi c'è un particolare su cui Matteo non gioca, ma costruisce. E le ricchezze si chiamano mammona. Prima però, per capire mammona, dobbiamo capire il nome della fede. In ebraico questa fede fiducia si dice amunah. Il verbo è aman. Quando diciamo amen, noi è diciamo aman. Sia così, ma non così sia. Vuol dire questo è il terreno su cui io poggio sicuro tutta la mia vita. La radice di mammona è mn, aman, mn. C'è in ebraico una forte assonanza. E Matteo si serve di questo particolare per dire che la ricchezza non va guardata in termini che calcolano una quantità. La ricchezza è ciò di cui l'uomo si fida. La ricchezza, sia quella vera, sia quella falsa è ciò di cui l'uomo si fida. Ecco perché mammona viene dalla stessa radice molto simile a quella di fede, per dire che cos'è la mia ricchezza? È ciò in cui credo, ma soprattutto è ciò che mi dà sicurezza, perché il senso di fede vuol dire stare al sicuro. In ebraico il senso della parola fede, del verbo credere, non è credo che sia vero, è sto al sicuro. Quindi la ricchezza è ciò che cattura una fede promettendo una sicurezza. In questo senso non è possibile avere due fedi, ma soprattutto ci sono due modi di avere un padrone buono e un padrone malvagio. Il padrone malvagio non è colui che ti tratta male, è colui che si serve di te per il suo vantaggio. Il padrone buono è colui al quale, pur offrendo tu un vantaggio, nel vantaggio che tu dai a lui, lui dà anche un beneficio a te. Dio non è un padrone, Dio è padre. E se nell'ordine del mondo tra padroni nasce un conflitto, perché? Perché tutti vogliono usarti, tutti ti cercano per esercitare su di te il monopolio, Dio che non è padrone ma padre non ti cerca per esercitare su di te un monopolio, chiede che tu creda soltanto in Lui, perché solo credendo in Lui, Lui ti dà una vita libera. E tutto quello che segue sono gli effetti della fede in Dio, che sono tutti una libertà, una liberazione dalle ansietà, dalle preoccupazioni, da una mentalità calcolatrice che tiene sempre in una condizione di ansia, di insicurezza. C'è il primo comandamento che risuona in questo. Due padroni è il numero del conflitto. Un solo Dio è il nome della libertà. Le preoccupazioni, ecco, le preoccupazioni. Matteo vuole che a questo punto del suo Vangelo ci poniamo una domanda. Di chi si fida l'uomo? A chi o a che cosa l'uomo consegna il cuore? Come si può vivere con un cuore libero, che è il frutto dell'occhio semplice, e non invece in un continuo stato di ansietà e di preoccupazione? Per capire questo, dobbiamo fare un attimo un bel salto in avanti. Là dove si dice non tesorizzate sulla terra, che noi interpretiamo sempre in questo modo. C'è un tesoro terreno e c'è un tesoro celeste. Cercate quello celeste, dimenticate quello terreno. No. Non è la ricchezza, il contenuto dei beni che cambia, è l'atteggiamento del cuore. E dice tesorizzate, accumulate. Cosa significa? Significa che c'è un modo di usare dei beni che conduce ad essere terreni come loro e dunque a essere dominati da loro. C'è invece un modo di usare dei beni che libera, ed è quello di darli in elemosina. Il tesoro nel cielo è l'uso dei beni della terra non in un modo egoistico che, travolgendoti, ti associa al loro stesso destino, rappresentato dalla ruggine, dalle tarme e dai ladri. Ma usare dei beni della terra nella continua ricerca del regno di Dio, questo fa sì che quei beni siano un tesoro e tu non li perderai. Se alla parola beni usiamo il mondo, se è solo mondo, passa. Cieli e terra passano. Ma se questo mondo è usato nella carità, e come carità è goduto qui in terra, senza che ci domini con l'ansietà e le preoccupazioni, e soprattutto non sarà mai perduto. Perché? Perché ritroveremo questo nostro tesoro nei cieli. Quindi quello che Matteo ci dice non è: state a calcolare, fate l'inventario delle ricchezze. Sta ancora una volta dicendo: valutate, indagate, verificate il cuore. E poi, adesso, l'esempio degli uccellini, che non è stato preso a caso. Cosa vuol dire che gli uccelli del cielo non mietono e non filano? Allora, come non dobbiamo intendere questa parola? Non dobbiamo intenderla come un invito al disimpegno, come un invito a quel provvidenzialismo che è indegno sia di Dio che dell'uomo e che potrebbe essere espresso in queste parole: non faccio niente, tanto ci pensa lui. È vero che gli uccelli non hanno questa preoccupazione, ma non è vero che gli uccelli del cielo non siano laboriosi. Lo sono, e come. Ciò che il regno di Dio toglie è l'ansia del domani, è la preoccupazione tipica di chi ignora in quale direzione la sua vita sta marciando e che è dominato dalla precarietà di quelle ricchezze a cui ha attaccato il cuore. Ma non toglie il lavoro. Gli uccelli del cielo non svolgono nessuna professione, questo è vero, ma intanto lavorano come? Nella ricerca del cibo, nella costruzione del nido, nel dare un contributo, nelle migrazioni, insomma, c'è un esegeta che ha fatto una lunga descrizione di tutto quello che gli uccelli fanno. Eppure sono presi come esempio, ma non per dire, siamo spensierati, per dire che cosa? Il regno di Dio include il nostro lavoro, include la nostra ricerca, include le nostre professioni. Che cos'è invece che il regno di Dio rispetto a tutti gli altri regni toglie e non comporta? L'ansietà. La preoccupazione, perché chi lavora nel nome del Signore viene liberato da tutto quel regno, ci mettiamo dentro qualunque cosa, che hanno come scopo togliere la pace dominandoci con la preoccupazione. Vedi, la conseguenza della ricerca del regno di Dio è vivere lavorando come fanno tutti, vivere con la previdenza che se non portiamo a casa quel tot, è chiaro, la nostra famiglia, quindi c'è una responsabilità. Ma il Vangelo, quello di Matteo, insiste in questo: se cercate il regno di Dio, quello da cui siete liberati non è il lavoro, non è l'intelligenza, non è la sapienza, non è la previdenza. Provvidenza non è contro previdenza, la include. Quello da cui siete liberati è dal dominio, che si esprime sempre nella forma della insicurezza, della paura, della precarietà e del dominio. In fin dei conti Matteo arriva a dirci questo: la grande differenza tra regno di Dio e regno di questo mondo la si vede nella libertà del cuore, la si vede nella libertà con cui si vive, la si vede nella gioia. Perché chi ha molto e il cuore è legato a questo molto è dominato dal molto che lui crede di possedere. Chi invece si serve dei beni come carità, come elemosina, come solidarietà, non con l'egoismo di chi accumula, ma con la generosità di chi dice: se io dono, il regno di Dio viene, non mi farà mancare niente, già da adesso mi libera dal falso dominio, la vita cambia. Poi c'è una radice brutta, che chi accumula è dominato da una mentalità. Siccome i beni sono limitati, se io ho poco perché un altro ha molto, io devo cercare di appropriarmi di quello che lui ha. Quindi è il conflitto. Appropriandomi dei beni di un altro, io prolungo la mia vita, io do alla mia vita un po' di pace, perché mi toglie dall'angoscia di non avere nulla. E quindi la pace conquistata per mezzo dell'aggressione, della sopraffazione, del furto. Nell'orizzonte di questo mondo, quello che ho io non lo hai tu. E se io credo che tu abbia molto o tu abbia ingiustamente, io mi approprio di quello che tu hai, perché così facendo prolungo la mia vita. Il regno di Dio invece ha una caratteristica, che è inesauribile, oltre che infinito, che è di una ricchezza inimmaginabile, oltre che generoso. Allora attenzione che la preoccupazione genera invidia. Lo accenno solo. Matteo, nel capitolo 19, ricordate quando quei servitori della prima ora che credono di essere trattati ingiustamente vanno a protestare, come replica il padrone della vigna? O forse hai l'occhio invidioso, non l'occhio semplice, hai l'occhio invidioso perché io sono buono? Non si capisce più la bontà, non si capisce più la gratuità. I tesori e i regni di questo mondo ci fanno diventare dei calcolatori. Il regno di Dio, liberandoci dalla preoccupazione e con essa dalla violenza che ne deriva, ci rendono uomini liberi, capaci di godere, ma non da schiavi, da liberi. Quindi ecco, questa è ricchezza. Qual è la ricchezza? Non è per Matteo, come del resto niente nella scrittura, nei Vangeli, un concetto quantitativo al punto tale che qualche cristiano si perde o si affanna o si amareggia, fin dove è lecito che io possieda. Applichiamo il criterio di Matteo. Se tu con generosità doni, dai in elemosina, fai quello che il Signore ti dice, i beni non li perdi. Li mantieni liberato dal loro dominio. Se tu non vivi secondo il Vangelo, certo che li hai i beni, magari anche li usi, forse li godi, ma di un godimento che è provvisorio, precario, non duraturo e che si sposa sempre con l'affanno. Perché se devo godere, devo avere, se devo avere, devo essere preoccupato di avere di più, no? Ecco, quindi sotto sotto ci sta un Vangelo di libertà. E adesso possiamo capire quello che viene dopo, quello che viene dopo. Andiamo allora adesso, Marino, al capitolo 7 e nel 7 andiamo dall'1 fino al 12. Poi vedremo quello che riusciamo. Sì?
Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurata voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave, ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non date le cause sante ai cani, non gettate le vostre pelle davanti ai porci, perché non le calpestino e con le loro dante, poi si voltino per sbranarvi. Chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane gli darà una pietra, e se gli chiede un pesce gli darà una serpe. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge dei profeti.
Ecco, ritroviamo qui che ce n'è anche abbastanza. Adesso osserviamo prima di tutto che sembra un repentino cambiamento di direzione di discorso. Siamo stati nel cuore, nell'occhio, nella ricchezza liberante che è il regno di Dio, nella ricchezza schiavizzante che è tutto ciò che Dio non è. E adesso così, ex abrupto, non giudicate. Cosa c'entra il giudizio? Finora noi lo abbiamo sempre interpretato in modo banalissimo, facendo dire quello che non intende dire. Non giudicate, uno fa un'osservazione, non giudicare. Se così fosse dovremmo rinunciare a comunicare, perché ogni nostra parola è una valutazione, ogni nostra scelta implica un giudizio. Chiaramente non è questo il significato. La parola che ci permette di capire tutto è questo: con la misura con cui misurate vi sarà misurato, e non è immediata la comprensione. Provo a dirla così: se uno in questa vita è abituato a essere egoista, non potrà avere altra immagine su Dio che la sua, e quindi non potrà che vedere in Dio un egoista. Da come noi viviamo, da come noi usiamo dei beni di questa terra, noi ci formiamo un'immagine nostra, e le immagini che noi ci formiamo tendiamo a trasferirle in Dio. Allora, non è questo Vangelo una minaccia. Ti aspetto alla resa dei conti, la pena del contrappasso. Siccome tu sulla terra sei stato così, adesso io, siccome tu hai avuto una misura stretta nel donare, anch'io adesso stringo il mio cuore e non ti dono. Non è questo. È che noi compariremo davanti al Signore vedendolo con l'immagine che ci siamo fatti di Lui, facendo noi i padroni delle cose. E poiché noi siamo stati gestori fiscali, vedremo anche Dio come un Dio ragioniere e fiscale che ci darà come noi siamo stati abituati a dare. Abbiamo dato poco, anche Lui darà poco. Quindi l'invito di Matteo è a capire la grande alternativa dell'occhio limpido, che è o vedere Dio per come Dio è, cioè nel volto di Gesù Cristo, che essendo il Figlio ci rende filiali, oppure applicheremo a Dio quell'immagine che ci siamo fatti a partire da noi, travolgendo anche il regno dei cieli, il giudizio, il paradiso, nell'estremo calcolo, con l'unica differenza che ora lo farà Lui e non più noi. Questo vuol dire, con la stessa misura. Allora, non giudicate, non assumete nei vostri giudizi, di qualunque tipo essi siano, morali, di fede, l'idolo, cioè il Dio fabbricato dalle vostre mani. Ma la misura sia sempre l'unica misura di Dio, che poco più in là viene definita come piena, pigiata, traboccante. ma sono tre attributi non scelti a caso. Piena cosa vuol dire? Che non lascia nessuno spazio di vuoto, e quindi la pienezza del possesso, la pienezza della vita. Pigiata, non si è riempita, proprio c'è l'intenzione quando si pigia qualcosa, che veramente se ci sono dei vuoti o degli spazi non ancora occupati, pigiando più di così non ce ne sta. Come se non bastasse, traboccante, che vuol dire non solo piena e pigiata, ma dopo che è pigiata se ne è messa ancora tanto che esce. È la misura di Dio, è la misura della gratuità, è la misura senza misure. Solo vivendo di questa misura, il cui nome è carità, regno di Dio, sarà possibile non essere schiavi delle ricchezze e dunque non avere delle ansie, non avere delle preoccupazioni. Qual è adesso il dramma dei pagani? Pagani non dobbiamo intenderlo qui come i gentili o come tutti quelli che non hanno la fede in Cristo. Qui pagani è inteso come tutti coloro il cui cuore è pieno di ricchezze, che non è la ricchezza senza misura di Dio. Non è un concetto sociologico, nemmeno geografico. Il pagano, la cui caratteristica è la preoccupazione, insisto, perché Matteo ci sta presentando il ricco, o meglio, il dominato dalle ricchezze, non è una questione quantitativa, è una questione a chi leghiamo il cuore, non come insopportabile, come esoso, come avaro, come insensibile. Matteo sta focalizzando il nostro sguardo sul ricco, non facendocelo vedere negli aspetti spregevoli per quello che fa mancare agli altri, ma facendocelo vedere come lui inquieto e preoccupato, lui come l'angosciato. Il ricco di Matteo non ci viene presentato nella sua malvagità verso il prossimo, ci viene presentato come un uomo aggredito dalle preoccupazioni, un uomo inquieto, un uomo al quale è impossibile vivere con serenità. E questo dire il vestito, Matteo intende dire questo: il Signore vi ha dato il corpo, il Signore vi ha dato un'anima, che vuol dire vi ha dato la vita, e se vi ha dato la vita, che è molto, credete che con questa vita non vi voglia dare anche ciò che a questa vita è necessario per vivere quel dono che vi ha dato? Matteo ci sta invitando a fare un ragionamento in ordine alla provvidenza che passa per questo percorso. Se Dio ti ha donato la vita e l'ha pensata la tua vita come la vita di un figlio, ma se credi veramente che è padre, credi che ti abbia dato la vita per una vita povera? No, ti ha dato la vita per una vita ricca, ma a una condizione: che la tua vera ricchezza sia la sua carità, sia il suo amore di padre. E concludiamo, dobbiamo concludere, la pagliuzza e la trave. Beh, qui si capisce già, vedete come passiamo dalla ricchezza, passiamo alla misura e adesso passiamo ai rapporti fra noi. È molto fine, qui è molto raffinato. La conseguenza del ricco nei rapporti con gli altri è assumersi un compito di liberazione che sarà soltanto un trascinarci nella sua schiavitù. Capite? Lo ripeto, Mi state accorgendo che Matteo poi non è così scontato e così immediato come pensiamo. quando uno non ha la libertà dei figli di Dio, l'espressione di San Paolo, non di San Matteo, quando uno è preoccupato, quando uno è dominato dalle ricchezze provvisorie misurate in piccolo, quando uno non è inabitato dall'amore paterno di Dio, quando uno non ha come ricchezza il regno di Dio, che cosa diventa per i fratelli? Un falso sapiente, ma anche un falso aiuto e un falso medico. Permetti che io ti tolga la pagliuzza? La conseguenza di questo ricco, secondo Matteo, è la pretesa di poter far qualcosa per aumentare il benessere del fratello, lui che non può vedere il fratello. Perché? Perché il suo occhio è occupato da una trave. Ora, con una trave, puoi immaginare come sia, è inimmaginabile, che ti tiene l'occhio al buio, tu non vedi l'occhio malato del tuo fratello e non puoi essere nei suoi confronti strumento di liberazione, di libertà, di salute e meno ancora l'occhio. Poteva scegliere tanto, ha scelto di nuovo l'occhio, Matteo, non puoi aiutarlo a vedere. Questo è il guaio. Non puoi aiutare a vedere tuo fratello. E quello che tu fai per lui, anche se ha l'apparenza di una carità, in realtà è estensione di quel buio che tu porti dentro di te. Chiaro questa idea? Ecco, dopo, insomma, era un po', dopo l'occhio semplice, dopo la fede, dopo la ricchezza, dopo la preoccupazione, dopo i bagagli, dopo la misura, dopo il giudizio, qual è l'esito di tutto? Tu vuoi fare qualcosa per gli altri, ma se non hai questa libertà che viene dall'accoglienza del regno di Dio, quello che tu fai è una pretesa impossibile. Essere strumento di luce, di liberazione per te, che hai l'occhio al buio, e allora non vedi né sguardo né pagliuzza, e se non vedi non puoi fare nulla, e se lo fai, ecco, mi sembra sia Luca, ma non sono sicuro, potrebbe essere anche Marco, userà un altro esempio, due guide, ricordate? Esatto, parlando ai farisei, ciechi, guide di ciechi. Potrà uno cieco al buio diventare la guida di un altro che è già al buio? Cosa fa? Finiranno tutti e due nel fosso. Beh, Matteo lo dice in termini molto più radicali, attraverso la pagliuzza e la trave. Se tu non sei nella luce, il tuo occhio non è nella luce, tu non vedi né te stesso né gli altri, e tutto quello che fai non è mai un vantaggio né per te né per gli altri, cioè dissoluzione totale. Conclusione non moralistica, non sentiamoci tranquilli, tutto diventa ricchezza, ciò che noi cerchiamo per avere sicurezza può diventare ricchezza, perfino un ministero ecclesiale che uno vive come sua sistemazione e non invece come servizio e carità. Può diventare ricchezza una piccolissima cosa, avendo la quale ci sembra di avere tutto. Siamo oggettivamente poveri, ma non è quella la ricchezza di cui parla. Insomma, dobbiamo sempre vigilare sul cuore. Matteo, prima di fare il grande cammino insieme a Gesù, vuole che il discepolo abbia chiaro questo, la verifica costante di chi o che cosa il cuore è preso, da chi il cuore è afferrato, perché se il cuore, l'occhio, non è afferrato dal regno di Dio, tutte le luci che crediamo di avere sono luccichii, sono fuochi fatui e non possono mai condurre alla meta. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, renda puri il Signore il vostro occhio, il vostro cuore, il vostro sguardo, vi accompagni sulla via della vera ricchezza e vi faccia essere gli uni per gli altri visibilità della sua carità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buon appetito.
Grazie. Sì.